Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Irene Tinagli, eurodeputata PD e presidente della Commissione Affari Economici al Parlamento Europeo. Ecco, visto che Tinagli è un economista ed è presidente della Commissione Affari Economici, partiamo subito dall'emergenza economica di questi mesi, la crisi energetica. In questo momento a Praga i leader dei 27 stanno discutendo dell'ipotetico tetto al prezzo del gas su cui non si trova mai un accordo. Qual è la soluzione? Questo tetto del gas è possibile farlo e si farà?
Io mi auguro di sì, perché credo che sia in questo momento l'unico strumento che ci possa consentire davvero di mettere un freno a questa corsa impazzita al rialzo dei prezzi del gas. Noi, il nostro governo, il Premier Draghi, lo ha proposto mesi e mesi fa. Sappiamo che ci sono delle reticenze, alcuni paesi sono timorosi, perché ovviamente mettere un tetto fisso al prezzo del gas potrebbe suscitare le reazioni dei fornitori di gas, che potrebbero dire: a questo prezzo non ve lo vendiamo più. E alcuni paesi, quindi, essendo molto dipendenti dal gas, se si trovassero alle soglie dell'inverno senza le forniture, sarebbero in grave difficoltà. Quindi ci sono questi timori. L'Italia in questo momento è più preoccupata del prezzo e quindi di mettere un tetto al prezzo piuttosto che della quantità, perché l'Italia è stato uno dei paesi che si è mosso prima e meglio sul fronte della diversificazione delle fonti e sul fronte anche, diciamo, insomma, mettersi un po' al riparo da queste eventuali ritorsioni, mentre il prezzo per l'Italia è una componente, ovviamente avendo noi anche meno margini di bilancio per sostenere le famiglie, per noi è importante. Però, quindi, bilanciare queste due esigenze tra chi ha paura dell'interruzione di fornitura della quantità e chi ha paura dei rialzi troppo forti, bisogna trovare un equilibrio. Quindi si sta adesso ragionando su il tetto del gas. Ovviamente può essere disegnato anche in modi diversi, in modi che trovino un maggiore equilibrio. Adesso si sta ragionando su non tanto di mettere un tetto fisso alle importazioni, ma intervenire sul meccanismo di formazione dei prezzi in Europa.
Ecco, questa cosa spieghiamola, perché non penso che l'abbia capito nessuno, è una cosa molto tecnica. Che significa esattamente?
Significa che quando il prezzo arriva, poi il gas poi arriva in Europa, il prezzo è agganciato e si forma ad un mercato che è il mercato TTF di Amsterdam, dove poi ci sono non solo quelli che lo acquistano, i distributori, ma ci sono anche gli speculatori, cioè quelli che in qualche modo cercano di fare delle scommesse sull'andamento del prezzo del gas, solo che poi queste scommesse sul futuro spingono il prezzo ancora più in alto, scollegandolo poi dalle dinamiche reali dell'offerta e della domanda. Quindi la speculazione prende un po' il sopravvento e il prezzo diventa troppo volatile, quindi schizza in alto, poi scende, poi rialza, e questo che crea l'impazzimento. Allora l'idea è dire: se non c'è accordo politico su un tetto fisso alle importazioni, proviamo almeno a mettere delle regole e una sorta di tetto a queste speculazioni, per calmare un pochino i prezzi e anche quindi calmare le speculazioni, perché se tu gli dici: guarda, tanto più di un tot non puoi riuscire a speculare, un pochino si calmano. Quindi adesso questo è un po' quello di cui si è parlato in questi giorni, che ha accennato anche Ursula von der Leyen quando è venuta in plenaria l'altra mattina, e credo che questa possa essere una soluzione su cui si possa trovare un maggior accordo politico di quello che si era riusciti a trovare sul tetto al prezzo proprio delle importazioni, su cui c'erano più perplessità. Poi ci sono altre misure che secondo me è necessario prendere, la von der Leyen le ha citate in aula, per esempio, anche qui andava fatto secondo me molto prima, cominciare a negoziare con i paesi amici fornitori di gas come la Norvegia, di gas, di petrolio, eccetera, per mettere cioè calmierare un po' i prezzi, perché noi adesso stiamo pagando i prezzi che schizzano, sono frutto delle speculazioni e dei giochini della Russia che chiude il rubinetto e fa alzare il prezzo, però poi noi questo prezzo lo paghiamo a tutti, quindi paghiamo questo prezzo più alto anche alla Norvegia, ai paesi più all'America, chi ci manda il gas da altre fonti. Quindi, noi potremmo parlare e negoziare con loro che sono paesi amici per cercare di avere dei prezzi più bassi per evitare di strangolare l'economia europea. Quindi la Presidente von der Leyen ha parlato di questa negoziazione in aula e credo che sia una cosa necessaria da fare.
A negoziare a livello di Unione Europea sul gas presuppone un'unione dell'energia che al momento non c'è, almeno a livello giuridico, l'energia rimane una materia di stretta competenza nazionale.
Questo è vero, infatti Ursula in aula ha parlato anche di questo, cioè di progredire, trovare un accordo per fare degli approvvigionamenti comuni. Chiaramente gli approvvigionamenti comuni sul gas sono più complicati rispetto a quelli che abbiamo fatto per i vaccini, per esempio, anche perché il gas arriva in larga parte dai gasdotti e che quindi non sono equamente distribuiti, cioè il gasdotto arriva in alcuni paesi, in altri paesi non ci arriva, alcuni paesi non sono ben collegati fra di loro, per cui non è neanche semplice farlo transitare da un paese all'altro, quindi ci sono degli elementi di difficoltà tecnica maggiore, ma se comunque tutti i paesi europei che acquistano gas fanno un accordo e lo rispettano di, come dire, non acquistare sopra certi prezzi, allora riescono ad avere un potere negoziale molto maggiore di quando vanno a negoziare individualmente. Quindi io penso che se si riuscisse ad avere una volontà politica in tal senso, si riuscirebbero ad aggirare anche gli ostacoli che di fatto sono legati ai trattati, alle competenze ripartite, eccetera, eccetera.
Cambiamo argomento. Allora, ieri, giovedì 6 ottobre, c'è stata la prima direzione del PD a Roma, seguita alle elezioni europee. 10 ore di discussione fiume, con tesi di ogni angolo, di ogni tipo, sull'analisi della sconfitta del PD e su cosa bisogna fare adesso per ripartire. Ecco, da molti a molti, alcuni dicono addirittura che bisogna sciogliere il PD, cambiare il simbolo o cambiare il sistema di selezione dei leader e dei dirigenti. Qual è la sua tesi?
Ma guardi, io credo che andare a sciogliere un partito che, nonostante i risultati deludenti, rappresenta quasi il 20% degli elettori, che poi è di fatto più o meno nella media dei partiti democratici e socialisti europei, sarebbe una follia, cioè non è il primo partito dell'opposizione, insomma non ne vedo proprio neanche l'urgenza, la necessità. Credo che sia importante fare una riflessione sui risultati deludenti, su che cosa non ha convinto, quindi nel nostro elettorato, quindi questo penso che sia importante farla, quindi non minimizzare, non fare finta di niente, è importante farla in modo aperto, partecipato, trasparente. Noi ieri abbiamo fatto 10 ore di direzione in streaming, infatti oggi tutti i giornali a speculare sulle cose che ci siamo dette, in realtà è stata una discussione molto franca, molto sincera, dove ognuno ha espresso, tutti i membri della direzione, insomma, hanno avuto modo di partecipare, esprimere le proprie opinioni, eccetera. E questo è un percorso, secondo me, importante, che caratterizza il Partito Democratico. Quindi io, francamente, non cambierei le regole di democrazia interna del Partito Democratico. Qualcuno ha invocato anche, come dire, l'abolizione delle primarie per scegliere il leader. Io penso invece che questa sia un meccanismo innovativo che noi abbiamo, che il Partito Democratico ha portato in Italia e che non è da buttare via, perché è un modo per coinvolgere gli elettori e anche per aprirsi all'esterno, perché quando si eliminano questi meccanismi poi il partito finisce per diventare troppo chiuso e gli elettori non è che si lamentano, cioè se si lamentano di qualcosa è perché bisogna aprire di più, non perché bisogna chiudere di più. E quindi secondo me questi sono, diciamo, anche un po' delle scorciatoie per dare colpa ad un nome, ad un simbolo o ad una regola di un fallimento che invece è più politico, di una proposta che deve essere riformulata in modo convincente. Quindi noi dobbiamo non prendere le scorciatoie, ma affrontare anche in modo duro, come è stato fatto ieri, i nodi politici, che cosa noi proponiamo per cambiare il paese, cosa noi proponiamo ai cittadini, in che modo lo facciamo, perché alcune proposte non sono state convincenti, perché non piacciono, perché non sono ritenute credibili, perché non sono aderenti più ai problemi reali. Noi a volte usiamo delle parole chiave o degli slogan che magari sono vecchi, perché la società cambia, i nostri principi sono gli stessi, la lotta alle diseguaglianze, però non basta enunciarli. Bisogna calarli nella vita reale delle persone e trovare poi delle proposte concrete per migliorare la qualità di vita delle persone, perché sennò restano dei principi astratti.
Ecco, che cos'è che non ha funzionato? È vero che la vera sinistra oggi è rappresentata dai grillini?
Ma no, ma la sinistra, come l'abbiamo sempre intesa, anche noi, il Partito Democratico, è il partito di chi rappresenta il lavoro, la fatica dello studio, dell'impegno, della realizzazione, del riscatto sociale attraverso l'istruzione, l'impegno e il lavoro, quindi che supera il mero assistenzialismo, che poi di fatto non emancipa. La sinistra ha l'obiettivo di emancipare le persone, di inserirle nella vita attiva, democratica, economica del paese, e questo lo fai migliorando le condizioni di accesso alle opportunità, ai servizi. Poi questo ovviamente non significa fare a meno anche delle reti di sostegno, di ultima istanza, anche di sussidi laddove sia necessario, ma quella non può essere l'ultima risposta, non può essere l'unica, e sicuramente non è quello lo strumento di riscatto sociale, no? Di piena realizzazione. Noi dobbiamo aiutare le categorie più deboli ad avere un percorso di pieno riscatto sociale, di emancipazione, di inclusione nella società. Ecco, e noi ci dobbiamo interrogare, perché questo avviene attraverso miglioramenti sul sistema dell'istruzione, della formazione professionale, anche di un'economia più moderna, più aperta, meno chiusa, meno clientelare, di una pubblica amministrazione che fornisce servizi migliori. Ci sono pezzi di paese dove non arrivano questi servizi, e questo non è tollerabile, perché non puoi fare un riscatto, un'emancipazione sociale, se non riesci a dare ai bambini di alcune regioni lo stesso livello di qualità dell'istruzione, della sanità, della formazione. Questo secondo me è la vera sfida. È chiaro che è più difficile riformare la pubblica amministrazione, la scuola, la sanità, che non elargire bonus e sussidi. È chiaro che è più difficile, ma questa è la sfida della sinistra. Questo è il vero progressismo, guardare al futuro e al riscatto e all'emancipazione delle persone.
Nel dibattito sempre presente e sempre risolto tra sinistra alla Corbyn e sinistra alla Blair, tra radicalismo di sinistra e tra riformismo di sinistra, liberale di sinistra, come si risolve questo nodo? Bisogna andare alla conta, bisogna votare o è rischioso, si rischiano nuove scissioni?
Ma allora, io innanzitutto eviterei di partire troppo rinchiudendoci in dei box ideologici, perché poi alla fine si finisce un po' per fare questo, no? Quindi stai in questa categoria, stai nell'altra categoria, ci facciamo la guerra. È successo questo in passato un sacco di volte ed è questo che è alla base di tante scissioni. Io vorrei evitare di fare questo e vorrei proprio tornare a quello che dicevo prima, trovare i principi su cui credo siamo tutti d'accordo. Io penso che chiunque faccia parte del Partito Democratico condivida il principio della lotta alle diseguaglianze, la lotta alla povertà, il riscatto sociale, e lavorare insieme per capire in che modo questi principi si concretizzano, si realizzano nella società di oggi, che ovviamente è diversa dalla società di 20 anni fa. Quindi è chiaro che magari alcune proposte che abbiamo provato a realizzare 20 anni fa magari oggi non sono più adeguate, quindi a guardare a Tony Blair, ma guardare anche a Corbyn è illusorio, perché sono parti di storie e di contesti diversi dai nostri. Noi dobbiamo guardare alla nostra società e alle nostre difficoltà, le difficoltà del sistema di formazione, del sistema di politiche attive, di inserimento del mercato del lavoro. Queste sono le difficoltà con cui fanno i conti tutti i giorni i lavoratori italiani, i disoccupati italiani e i giovani italiani. E noi gli dobbiamo dare delle risposte concrete, senza ascriverle ad una categoria politica, filosofica astratta, perché se facciamo così, secondo me perdiamo di vista l'obiettivo finale e ci spacchiamo e basta. Poi io lo so che qualcuno ha bisogno di dare le etichette, di mettersi delle etichette o di mettere delle bandierine, ma non credo che sia il modo migliore per affrontare questo congresso. Io mi piacerebbe che ci trovassimo uniti su quali sono i principi che ci ispirano e poi lavorare su delle cose concrete, riconoscendo quello che non ha funzionato in passato, cercando di capire perché alcune proposte non hanno funzionato, non sono convincenti, e partire da lì.
Un'ultima domanda, sempre politica. Il futuro governo della probabile premier Giorgia Meloni rappresenta un rischio per l'unità europea? È veramente cambiata rispetto alla Giorgia Meloni che proponeva la prevalenza del diritto nazionale su quello comunitario, o si rischia una spaccatura dell'Unione Europea o un'emarginazione dell'Italia in sede europea?
E questo lo dovremo vedere, perché lei è stata molto ambigua e un po' contraddittoria, perché in alcuni momenti ha portato avanti delle idee, poi ha fatto passi indietro. Bisogna anche ricordarsi che Giorgia Meloni sicuramente ha un ruolo dominante, una figura di leadership, però un leader e un primo ministro si porta dietro una maggioranza, si porta dietro il suo partito, quindi bisogna anche capire se lei, primo, qual è la sua vera diciamo intenzione nei confronti dell'Europa, a quale delle numerose posizioni che ha preso negli ultimi anni si atterrà nei prossimi mesi e anni, e secondo, se lei avrà su questa linea, presumendo che sia una linea nuova, più europeista, però bisogna capire se poi c'ha la sua maggioranza compatta dietro, perché non mi sembra in questa campagna elettorale o anche il post campagna elettorale che tutti i suoi abbiano seguito la linea che lei voleva indicare. Quindi, anzi, mi sembra di sentire una certa insofferenza da parte di alcuni dei suoi rispetto a questa linea più moderata che lei sembra voler intraprendere, perché poi io dico sembra, perché poi l'altro ieri in plenaria a Strasburgo il suo gruppo ha votato contro, nella risoluzione per l'energia, contro alcuni emendamenti che erano per accelerare il processo di disaccoppiamento tra dei prezzi tra gas e energia. Quindi tutte le proposte più europeiste sono state bocciate dal suo gruppo politico a Strasburgo. Quindi anche qui bisogna capire qual è la vera direzione che lei vuole dare e fino a che punto il suo gruppo, la maggioranza, la segue.
Va bene, ringraziamo Irene Tinagli per essere stata con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a voi.